You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Quando hai le immagini, se mi metti la locandina di Gig Robot. Lo chiamavano Gig Robot. Fantascienza normale. No, quell'altro. Il mio, è nel mio, quello fantascienza normale.
Forse in fantascienza italiana.
No, non il PDF. Sì, esatto. La locandina di Gig Robot. Oh, ok. Signore, quando intanto voglio dire non sono un esperto di cinema, nel senso che non lo faccio come lavoro, mi piace il cinema, lo seguo da sempre ed è per questo che mi voglio prendere un attimo, una mezz'oretta di spazio per parlare di fantascienza in Italia. Lui è Daniele, anche lui non è esperto, siamo due fan, diciamo, del trash. E questa parte verte proprio sul trash della cinematografia italiana. Però vorrei iniziare con questo film, lo chiamavano Gig Robot, perché quando è uscito, che ho letto che lo stavano facendo, io mi sono portato le mani alla faccia in un classico face palm e ho detto, mio Dio, può essere la più grande lavorazione italiana o la più grande cavolata dopo l'arrivo di Wong. In realtà, poi vi spiego che cos'è l'arrivo di Wong, perché mi sa che non lo sapete.
Per fortuna, forse.
E c'è un motivo. Quando sono andato al cinema a vederlo, dopo i primi 5 minuti, io volevo già uscire e dire non voglio vedere altro, mi basta, è bellissimo. Lo chiamavano Gig Robot, è riuscito a fare nei primi 5 minuti quello che probabilmente tutta la cinematografia italiana da Nirvana, parlo di fantascienza ovviamente, a questa parte non era riuscita a fare da secoli, cioè praticamente da quando è nata. È un film sui supereroi in cui non si parla praticamente dei supereroi. Il supereroe è messo quasi in disparte. Si parla delle persone, degli uomini che affrontano la loro vita normale, le loro sfide, i loro bisogni, e non vogliono salvare il mondo, ma vogliono semplicemente salvare se stessi dalla vita, e scusatemi il francesismo, di merda in cui si sono ficcati. Il film è molto semplice, parla della classica periferia romana, che come tutti sappiamo la periferia romana è devastata da ingiustizie forti, distruzione, e via, no, vabbè, a parte le battute, diciamo che è una classica periferia con i problemi di periferia. E qui nasce che cosa? Subito il film parte con questo personaggio che è chiaramente il principale, interpretato da Claudio Santamaria, io i nomi proprio non me li ricordo, da Claudio Santamaria, che fa, secondo me, un'interpretazione fenomenale, perché già all'inizio fa vedere di, che è tutta una corsa, fa capire di essere il classico disadattato, cioè quella persona che sta cercando di sopravvivere in una vita che non gli ha dato tanto. Infatti, più si va avanti, più si approfondisce il suo personaggio e si capisce che ha un forte spessore, cioè ha avuto tante problematiche sopra. L'inizio è classico quasi da, diciamo, supereroe marvelliano, lasciatemi dire questa cosa, perché gli vengono dati superpoteri, come non c'è il ragno radioattivo, ma direttamente un fusto radioattivo dentro al Tevere. Esatto, secondo me non era tanto il fusto che... ma il Tevere direttamente.
Quello è cronaca. Quindi... è cronaca, non è fantascienza.
Sì, in effetti è cronaca. Però diciamo che questi superpoteri vengono tenuti quasi in disparte per tutto il film, vengono tirati fuori solo quando sradica un bancomat e quando solleva un tram dalla propria linea e altre combattimento finale, quello è bellissimo secondo me, per i mezzi italiani. Parliamoci chiaro, per i mezzi italiani. Gigrobo fa un abile uso del montaggio, secondo me, è veramente molto bello nel montaggio, non è pesante, riesce a prendersi in giro da solo e molto probabilmente è il film che più si avvicina alle produzioni Marvel fatto in Italia. Cioè è un film che io probabilmente aspettavo da quando, da sempre. Nel senso, quindi è possibile fare un film del genere. Ne abbiamo i mezzi, abbiamo la cultura per creare sceneggiature approfondite, per usare anche una computer grafica all'altezza. Perché comunque, sì, va bene, non è la roba che fanno a Hollywood, però non vedi tutta questa pesantezza. Anche quando si tirano a un certo punto i water l'uno con l'altro, e non dirò altro perché non voglio spoilerarvelo questo film, voglio che lo andiate a vedere, porca miseria, ha fatto solo 2,5 milioni di incasso scarsi e ne ha spesi 8, giusto?
8 milioni di budget, sì.
8 milioni di budget e non ne ha ancora incassati, andatelo a vedere al cinema, ci sono poche sale ma andatelo a vedere. Ti tiro una, tiro il microfono dietro. Sì. Vabbè, ma quello ci sta, perché è ambientato a Roma, ci sta. Non è pesante. Sì, proprio visti i precedenti, il regista, alla sua prima, Mainetti, Gabriele Mainetti, io non... riesce a far subito un film ottimo, perché riesce ad avere una storia molto approfondita, con personaggi molto ben sviluppati, tanto che quando io avevo letto il super cattivo interpretato da Luca Marinelli è il Joker italiano, io ho fatto un altro facepalm, oh mio Dio, cosa state dicendo? Nella realtà, quando voi vedete tutto il film, è vero. Cioè, questo personaggio è veramente ben caratterizzato, è quel giusto mix di malato mentale e cattiveria, e quindi veramente questo film che dura quasi 2 ore riesce a trasmetterti un qualcosa che nel cinema italiano spesso è mancato, soprattutto dal punto di vista di fantascienza. E per questo vorrei iniziare a citare qualche film. Prima di partire in ordine cronologico, visto che l'ho citato prima, vorrei parlare un attimo dell'arrivo di Wong. Esatto. La cosa più bella di questo film c'è qua. Mi fai vedere l'altra foto dell'arrivo di Wong, che c'è il mostro di Wong. Questo qui è il mostro fatto in CGI di Wong. È una storia che, quando l'ho letto, ho detto, beh, può essere molto bella. In realtà l'unica cosa bella di questo film è quello. E lo potete vedere coi vostri occhi. Tutto il resto... Beh, no, anche gli ultimi 5 secondi quando... Sì, non lo spoilero. No, anzi, lo dico perché tanto non lo vedrete mai sto film
qui. Gli ultimi 5 secondi, vero?
Sì, no. Gli ultimi 5 secondi in cui si apre la finestra, si vede il Campidoglio tutto bombardato dagli alieni, quello ha detto, finalmente, è finito sto film. Ed è una delle cose più belle del film, insieme a questo mostro qua che vedete. Lo potete giudicare. Tutto il resto è assolutamente inguardabile. Doveva essere un thriller... sulla serie di Interrogatorio con l'alieno, che parla cinese. perché ovviamente gli alieni arrivano, atterrano a Roma, ma la lingua più parlata nel mondo è il cinese. Quindi loro dicono, qualcuno che parlerà il cinese lo trovo, però sono arrivati a Roma. Quindi, esatto. Vabbè, e chiamano un traduttore italiano-cinese a sostenere questo interrogatorio, però ci sono veramente, è tutto sbagliato dai tempi, dal montaggio, da tutte le, i dialoghi stessi sono assolutamente banali. E quindi quando lo guardi, questo è diventato il principe del nostro film trash. E adesso parliamo della storia del della fantascienza
italiana.
Mi si intartaglia la lingua.
Guarda, io invece mi sono fatto una domanda. Come mai abbiamo in produzioni italiane di fantascienza sì e no una all'anno, di cui la maggior parte indipendenti, scusate? Perché la maggior parte indipendenti? Oltretutto Gig Robot, finanziato forse per più di metà dal regista stesso, faccio notare, su 8 milioni. Beh,
aspetta, non l'ho detto, questo regista comunque di Gig Robot aveva già vinto dei premi internazionali, anche l'Orso d'Oro a Berlino, mi sembra, per un cortometraggio.
Sì, sempre sul tema diciamo dei supereroi. Però il fatto è che il regista ha dovuto esporsi in prima persona per riuscire a portare in sala questo film. Perché non abbiamo una produzione neanche lontanamente strutturata come quella di Hollywood, e soprattutto con tanti talenti che abbiamo noi nel nostro cinema? Beh, se partiamo un po' in ordine cronologico, vediamo che l'Italia non è partita malaccio nella fantascienza. Se andiamo a vedere nelle immagini, ci sono alcuni film dagli anni 10 fino agli anni 40, quasi 40. La numero 2, in cui ci sono due immagini tratte da Un matrimonio interplanetario del 1910 e 1000 km al minuto del 39. Sono per lo più commedie, oppure storie d'amore con l'ambientazione fantascientifica. Diciamo che la fantascienza qui è ancora un espediente per portare al cinema una storia leggera.
Ma lo è tuttora in molte scelte, secondo me. Cioè,
sì.
Anche per raccontare temi molto più pesanti, si tende a usare la fantascienza come copertura per parlare, non so, dell'abbandono, del razzismo e di via dicendo. Comunque.
Ma guarda che comunque gli anni 90 e gli anni 2000 sono un'involuzione, e si ritorna a questo modello. E dopo ci arriviamo. Il primo film veramente di fantascienza, diciamo, in cui la fantascienza non è un espediente, ma è la parte centrale della storia, è La morte viene dallo spazio del 1958. In questo film praticamente le grandi superpotenze nucleari della Terra si alleano per la prima volta per distruggere una pioggia di asteroidi. Se a qualcuno viene in mente Meteor del 79 con Sean Connery, questo film arriva 20 anni prima. Sì, perché la produzione italiana cercava di andare molto spesso all'estero, soprattutto in America, e gli pseudonimi erano per, diciamo, dare un aspetto anglosassone al film, anche se la produzione era fatta in Italia e in moltissimi film si vedeva. Questo è una coproduzione italo-tedesca. Ci sono tantissime coproduzioni italiane, sia anche nell'ambito in Europa, ma anche molto spesso in America. Un altro film che è proprio una coproduzione americana, americana-italiana abbastanza grossa, ci arriveremo un po' più tardi, però sarà nota a molti, secondo me.
Fascisti su Marte.
Quello è molto...
Star Crash.
Ci arriviamo. Comunque il cinema italiano sta partendo abbastanza bene, ma questo è ancora una rarità, perché rimaniamo ancora nello stereotipo della commedia classica italiana, con un elemento fantascientifico magari per o cambiare rispetto alle precedenti produzioni, e qui parlo per esempio di Totò nella Luna. Che praticamente Totò aveva fatto parodie in quasi ogni genere, e ci mancava solo quello di fantascienza. E qui in questo film faccio notare che il soggetto è di Lucio Fulci.
Però.
Lo risentiremo più tardi, per esempio, Lucio Fulci. E, qui è in coppia con Ugo Tognazzi e vengono spedite dalla NASA sulla Luna con una serie di equivoci, la classica commedia dell'equivoco. Il vero boom di fantascienza si ha con il boom economico, perché ci sono grandi investimenti delle produzioni italiane per fare un sacco di film. Questi film hanno un sacco di pubblico in sala, perché la gente...
Sì, bisogna dirlo che gli anni 70 è stato il periodo d'oro del cinema italiano, quindi sì. Sia in Italia che all'estero aveva grandi produzioni, Cinecittà era al massimo, quindi produceva cose a livello internazionale molto pesanti, quindi c'erano molti soldi che giravano qua in Italia.
E si può dire che quasi ogni film che veniva prodotto in qualche maniera veniva visto, c'era grande fame anche del pubblico. Qui, per esempio, arriva una perla del cinema italiano di fantascienza che, secondo me, è Terrore dallo spazio di Mario Bava. Questo film è noto anche per aver ispirato un altro colossal americano, Alien, di Ridley Scott, nel 79. Lui stesso disse di essersi ispirato alla trama e anche a certi aspetti degli effetti speciali di questo film, che tratta appunto di astronauti che vengono assaliti da degli alieni su un pianeta sconosciuto. Poi, il film di cui vi volevo parlare prima, che è una grossa produzione, è L'ultimo uomo sulla Terra, una coproduzione... L'ultimo uomo sulla Terra, che nessuno si ricorda che è una coproduzione italiana con gli Stati Uniti, con Vincent Price, che è stato girato all'Eur, con Vincent Price che uccide vampiri sulle scalinate dell'Eur.
Sì, sì. Perché comunque l'Eur è vissuto di giorno, quindi per evitare di bloccarlo totalmente lavoravano di notte.
Questa ovviamente è la prima produzione sul racconto di Io sono leggenda di Richard Matheson. Ovviamente noi ci ricordiamo magari più facilmente l'ultima con Will Smith, però questa è sicuramente una delle migliori che ci sono state tratte da questo libro. Altri film particolari che vengono prodotti in Italia negli anni 60, c'è per esempio Barbarella nel 68 con Jane Fonda, e questa è una coproduzione italo-francese. E qui ce la ricordiamo tutti per aver unito un po' la
Barbarella,
diciamo il cinema un po' erotico, possiamo dire, con il cinema di fantascienza.
Siamo un po' più scosciato,
Sì, giusto, più scosciato. Finora abbiamo parlato di film nati negli anni 60, comunque di un certo livello, di un certo calibro, che hanno avuto molto successo. Anche Barbarella, non ne parliamo. Che
e poi arrivarono gli anni 80.
Gli anni 80, invece, c'è un'annata particolare che secondo me ha ucciso il cinema italiano come tentativo di espressione di concetti particolari sulla società. Per esempio, molti film di fantascienza, soprattutto negli anni 50 e 60, hanno cercato di analizzare proprio l'andamento della società. Il primo di cui abbiamo parlato prima, quello che ha anticipato Meteor, diciamo che richiama proprio l'andamento della guerra fredda con la proliferazione delle armi atomiche e il dubbio se l'umanità sarebbe mai sopravvissuta a questa guerra fredda, che magari è una guerra nucleare. Nel 77 invece c'è un'inversione di marcia per il nostro cinema, che smette di produrre qualcosa di impegnato perché esce Star Wars. Star Wars è il primo film sicuramente di fantascienza che fa un enorme successo basandosi con gli effetti...
Ha fatto il botto proprio.
Basandosi...
Come poi ha fatto Jig Robot, quindi lo dicono anche nel film. Facciamo il botto. Ok, non sono romano io, concedetemi questa licenza poetica.
Ma io non ci ho neanche provato per sicurezza perché... Star Wars propone proprio questa fantascienza che ha un enorme successo, fatta di storie magari non particolarmente impegnate, un po' favolistiche e soprattutto grande uso di effetti speciali. In Italia, sulla fine degli anni 70, si comincia ad avere la prima contrazione del mercato del cinema e non ci sono più tutti quei soldi da investire in effetti speciali per vincere la competizione contro Guerre Stellari. Si va abbondantemente di film che noi adesso classifichiamo di serie B, e anche molto certi film di serie B.
Direttamente dalla Z li facciamo entrare in classifica.
Direttamente dalla serie Z, che sono, diciamo... ispirati volutamente a questi grandi capolavori americani da riproporre per ottenere il massimo successo col minimo sforzo. Star Crash è proprio Scontri Stellari, oltre la terza dimensione, è proprio un tentativo di usare l'immagine di Guerre Stellari. È uscito oltretutto, se non sbaglio, in poco tempo da
meno di un anno
dall'uscita di Guerre Stellari, e cerca di capitalizzare tutto il successo di Guerre Stellari riproponendo imperi intergalattici, spade laser, faccio notare spade laser, e l'ho, diciamo, preso ad esempio perché la produzione italiana, per avere ancora più, cercare il massimo successo, ha chiamato anche attori di un certo calibro come Christopher Plummer e David Hasselhoff.
Non era ancora noto per Supercar, quindi
non ancora.
Su quello non discutiamo. Diciamo che con questo film parte questo filone di uso della cinematografia italiana, che è quello del copia e incolla. Cioè prendiamo direttamente una sceneggiatura che ha già funzionato in America, la raffazzoniamo, prendiamo due attori qui, gli diamo una qualche cosa e lo sbattiamo fuori il prima possibile. E questa cosa va avanti negli anni e ce la portiamo fino agli anni 90. Cioè, scusa, vado un po' avanti negli anni, ma mancano 7 minuti e io voglio parlare di Chicken Park. Cioè, chi di voi
possiamo
non ha
anche
visto
non parlarne.
Chicken Park?
Possiamo anche non parlarne.
Cioè,
no, non possiamo anche non parlarne.
Cioè, l'ha prodotto, pagato Jerry Calà. L'unica cosa che si ricorda di questo film è l'Alessia Marcuzzi, che era giovanissima,
il suo grande debutto
ed è la
cinema.
Prima apparizione di Alessia Marcuzzi cinematograficamente parlando, non da TMC dove faceva Amici Mostri. Questa è l'unica cosa che ricorda, anche perché la trama, uno dice almeno avesse copiato quella di Jurassic Park. Sì, l'inizio, i primi 20 minuti, poi dopo è andato tutto a scatafascio in una cosa incredibile. Sono un attimo passato avanti, ma adesso passeremo un po' di palo in frasca dagli anni 90 agli anni 2000.
Ma guarda, l'unico film che mi premeva magari di citare di questo diciamo, di questa discesa del livello del cinema italiano era magari Alien 2 sulla Terra, perché secondo me...
Io lo volevo saltare apposta.
No, perché è veramente un film di fantascienza italiano di serie B al 100%.
Ma quello bello, capito?
Nato come, diciamo, tentativo di sfruttare l'Alien appena uscito al cinema... fu il debutto di Ciro Ippolito, che lo vide al cinema, Alien, e disse: devo fare un film per guadagnare al massimo su questo fenomeno. La parola Alien non era possibile metterla sotto copyright, lui si beccherà una denuncia, ma ovviamente tutti i tribunali gli daranno ragione, perché alieno non si può mettere sotto copyright.
Windows?
Quello non ho idea.
No, ho fatto un intervento.
Non ho idea,
così.
Ma avanti, a lui gli è andata bene, a lui gli è andata molto bene.
Apple.
E l'alieno fu fatto in uno scantinato di Roma usando della trippa.
Beh, oh, roba buona.
Su suggerimento di Mario Bava. Quindi Mario Bava, dopo aver contribuito a portare in alto il cinema di fantascienza, ha contribuito anche al suo deperimento. Diciamo che ritorniamo negli anni 90 e 2000 al cinema di fantascienza come espediente per la commedia. Come abbiamo detto, Chicken Park, che non è altro che un tipo cinepanettone, però con...
Uno degli archetipi del cinepanettone, che era già comunque iniziato prima, negli anni... Quindi con Vacanze di Natale erano già iniziate nell'87-86, quindi eravamo, ecco, già avanti. Quello che volevo dire è che comunque l'Italia utilizza la fantascienza come mezzo comico dagli anni 90 di nuovo, cioè già, sì, primi anni 90, fino ad arrivare al 2000. L'unico veramente tentativo apprezzato e ben riuscito, anche se un po' logoroico in alcune parti, è di Guzzanti con Fascisti su Marte. Palesemente uno dei film più belli che ci possano essere, anche se è la raccolta degli spezzoni del caso Scafroglia, però veramente a me fa ridere, cioè quando il mimimi, quando parla col mimimi, io non riesco a esimermi dal non ridere, però vabbè.
È comunque un cinema di fantascienza diventato indipendente, perché sono produzioni queste in cui il regista o comunque qualcuno mette in gioco i suoi soldi, ma non ha la garanzia di fare il successo di un film di fantascienza americano. Per esempio, altri film indipendenti, Alieni in Liguria.
Sì, Alieni in Liguria.
E l'ho citato perché sì, mi hanno detto che dovrebbe... No, non lo so se... In Vaxun. Sì, giusto. Non sono ligure.
C'ha la doppia... Sì.
L'ho citato solamente perché mi hanno detto che dovrebbe arrivare...
Chi?
Canal Jimmy.
Ah, giusto, giusti. E quindi glielo proponiamo, magari, non so.
No, l'ha trasmesso lui.
Canal Jimmy. Quando ancora c'era la fantascienza in TV.
Però è un prodotto anche questo molto amatoriale e comunque comico. Diciamo che dove ho visto un... Come?
No, niente, un lato sfogliato. Cioè, giusto Tony, sì.
Giusto Tony, ecco.
Dicevo io.
E non mi ricordavo...
No,
un altro tipo di produzione molto amatoriale che secondo me è andata molto bene come livello è, per esempio... fatta dai fan movie, sia su Star Wars, dovrebbe esserci qualcosa su Dark Resurrection, che è un fan movie ambientato sempre nell'universo di Guerre Stellari, ma anche di Metal Gear Solid Philanthropy, che doveva avere un seguito...
italiano?
Sì.
Ma
sì,
me
sì,
lo sono perso.
È recitato in inglese, ma è italiano. Doveva ottenere un seguito, ma la Konami ha ucciso il seguito su Nasher.
Ha detto basta.
Per i diritti. Queste sono produzioni notevoli, anche queste finite sul web liberamente, ma con un dispendio economico degli autori solo per passione. Ecco.
Prima ho citato molto rapidamente Nirvana di Salvadores, che recentemente uscirà, fra l'altro, seguito, ha no, fatto anche Ragazzo Invisibile.
Il Ragazzo Invisibile.
Esatto. Quindi non il seguito di Nirvana, ma il seguito del Ragazzo Invisibile, che non ha avuto un grande riscontro però nelle pellicole cioè italiane.
Nirvana, oltretutto, è stato il film di fantascienza italiano che ha incassato di più nella storia, e Salvatores lo ha disconosciuto come film di fantascienza. Ha detto: io non ho realizzato un film di fantascienza, ho realizzato un film psichedelico. E poi...
Guarda, gli ultimi due minuti per delle domande. Emanuele? Entra più in quello di Twilight, secondo me. Sì, molto più simile a Misfits, sì. E soprattutto per un pubblico adulto, ma molto, cioè pesantemente adulto. Cioè, chi era giovane negli anni '80, e quindi, fra l'altro, bellissimo anche il fatto che dentro a Gig Robot mettano il primo episodio di Gig Robot che lui si guarda e si commuove dicendo cavolo, però. E quindi è molto nostalgico anche nell'utilizzo delle musiche, molte fine anni '80, primi anni '90. Dentro a Gig Robot, e quindi è un'operazione nostalgia da un certo punto di vista, perché deve descrivere dei personaggi che erano giovani negli anni '80 e quindi hanno la loro base culturale in quell'epoca, e quindi giustamente fanno dei richiami a quel periodo storico lì. Diciamo che potrebbe, per chi è venuto su dopo, non so, negli anni '90, potrebbe essere, lo chiamavano Batman, capito? Anche lo riprendo dal podcast di Scientificast, che ne ha parlato anche loro, poteva essere anche Batman, potevano essere altri supereroi. Non è il senso di Gig Robot, è solo quello che smuove nell'immaginario collettivo italiano, probabilmente Gig Robot.
Invece faccio addirittura notare che il ragazzo invisibile mi ha particolarmente stupito, perché sembrava quasi che l'unico a crederci fosse Salvatores. Perché nel film, nonostante gli effetti speciali notevoli, sicuramente un budget superiore a Gig Robot, si vede che tutto, dalla produzione agli attori, non ti comunica niente questo film qua, non ti comunica come un film Marvel.
Non si comunica anche perché gli attori, specialmente i giovani,
ci fanno
perdere la voglia di guardare il film.
Sì, sì. Sì.
Sì, i ragazzi inguardabili, alcuni potrebbero dire di sì, in effetti.
Cioè,
sì.
Puoi immedesimare nel film, cioè non riesci proprio alla prima frase.
E il fatto che otterrà un seguito, secondo me, è proprio Salvatores che vuole ancora battere questo chiodo, anche se non c'è motivo di batterlo.
L'ultimissima domanda, se c'è, altrimenti ci chiudiamo qua.
Uno che nega di aver fatto un rilevante film di fantascienza, non si
può fare. Sì, sotto acido magari, non lo so. Cioè, è già pagato. Vabbè, aspetteremo di vedere questo seguito del ragazzo invisibile, ma sinceramente... quasi sarebbe meglio avere un seguito di Lo chiamavano Gig Robot, e non voglio vedere un seguito, per piacere, finitela lì. Eh? No, non l'ho visto quello lì, non l'ho visto, in effetti lo dovrei recuperare, però non l'ho visto.
Ma è uscito abbinato ad altri giornali con la Gazzetta, può essere? Ecco. Sì,
no, l'avevo letto, però non l'avevo guardato. Sì, avevo letto che era uscito con la copertina, però
se
non l'avevo guardato.
Se uno
sì,
non
no.
Può andare in edicola tranquillamente per trovarlo. Allora.
Vabbè, grazie.
Allora. E allora mi frego questi minuti in più. Allora, benvenuti nell'analisi della produzione animata inerente a Guerre Stellari. Può sembrare strano, ma Guerre Stellari, con tutta la fama che si ritrova, ha un numero abbastanza esiguo di produzioni, principalmente perché la sua storia può essere divisa in tre grossi tronconi, con parecchi anni di blocco in mezzo. Fondamentalmente il Guerre Stellari, la versione animata, inizia proprio con il terribile speciale natalizio, quello che viene considerato il più basso livello di produzione di Lucas, e non aveva ancora visto l'edizione speciale. Praticamente lo speciale venne creato per cavalcare l'onda del primo film, fondamentalmente. Venne assemblato alla bene e meglio con alcune guest star famose. Qui ho recuperato, per esempio, una delle Golden Girl, c'era che fa, non so se vi ricordate la vecchia serie con le quattro carampane che abitavano insieme, e Beatrice Arthur in questo speciale interpretava la barista del bar di Mos Eisley, giusto perché bisognava metterla dentro in qualche modo. Però non vi farò vedere pezzi dello speciale di Natale, più che altro per pietà, fondamentalmente. Ma questo speciale ha segnato effettivamente la nascita della versione animata, perché Lucas contattò una ditta canadese, la Nelvana, che esiste tuttora. Se l'avete vista, è quella che ha un orso polare come simbolo che guarda una stella. Fanno anche adattamenti di serie giapponesi per il mercato americano. Alla Nelvana venne chiesto, vai avanti per favore, venne chiesto di preparare uno degli spezzoni animati dell'episodio. Per la cronaca, questo è Mark Hamill nello speciale. Capite perché poi ha avuto l'incidente? Suicidio, probabilmente. E lì ha una faccia seria. Praticamente, questo speciale è famoso principalmente per, a parte lo schifo con cui è stato realizzato, ma per la prima apparizione effettiva di Boba Fett. Boba Fett compare in questo speciale, non perché fondamentalmente dopo aver visto l'edizione speciale di episodio 4 si pensa che sì, era previsto in episodio 4, ma l'hanno tagliato, è stato recuperato dopo. Vai avanti per favore. E infatti compare con questa terribile arma sonica in questo episodio. Tra l'altro, questo tipo di animazione, poi se a qualcuno interessa, ho il filmato, però non abbiamo l'audio, ho il filmato proprio di tutto il pezzo, venne commissionato alla Nirvana, e questi praticamente crearono un'animazione bizzarra rispetto a quello che si era visto prima di Guerre Stellari. Fondamentalmente loro presero come riferimento Mebiu e prepararono una serie, lo spezzone come se fosse pensato da Mebiu e realizzato da animatori che lavoravano con Cramp, quelli di Fritz il Gatto, perché ha un forte uso di retini, però fatti a mano, come nella tradizione fumettistica. È interessante da vedere. Terribile in mezzo al complesso, perché praticamente lo speciale animato viene introdotto dal figlio di Chewbacca, che vuole vedere un'avventura dello zio solo e del padre, e mettono sta cosa terribile. Questo fu il primo tentativo. Poi, avanti. Ecco, questa è la scena conclusiva del segmento animato. Per la cronaca, se proprio avete il coraggio di vederlo, è anche simpatico. Però fate caso alla caratterizzazione di 3PO. Avanti. Nell'85 Lucas riprovò la strada dell'animazione. Ormai la trilogia era fatta, stava incassando. Pensò, hai visto mai che invece di andare live, magari se provo la strada dell'animazione posso ottenere dei risultati e soprattutto una libertà creativa maggiore? Si pensò di partire con due serie contemporanee. Una era Droids, che si basava sulle avventure di R2-D2 con Anthony Daniels, che dava la voce, e con R2-D2 che interpretava se stesso. Sta scritto nei titoli. cioè la partecipa, entra in Italia e R2D2 è come se stesso. Praticamente la storia era questa della serie. Avanti, grazie. Una lunga serie di archi narrativi, di anche 4 episodi, in cui si narravano le avventure dei due droidi prima di finire in mano a Luke. Perché si partiva dal presupposto che i droidi in Guerre Stellari venissero costantemente rivenduti. Per cui potevamo vedere varie avventure dei padroni del momento in varie ambientazioni di Guerre Stellari. La serie era interessante perché soprattutto la Nelvana, che comunque aveva riavuto la commessa, aveva perseguito sull'idea di facciamo una cosa alla Mebiu, con grosso dispendio di animazione. Considerate che all'epoca una serie media aveva per episodio qualcosa fra gli 8.000 e i 10.000 cell di animazione, fotogrammi. Droids arrivò ad avere 24.000, era costosissima per l'epoca, però aveva un buon slot la mattina del sabato e si provò la strada, va avanti. Tra l'altro introducendo tutta una serie di aspetti, questi sono un gruppo che in seguito nel canone venne identificato come degli affiliati al Sole Nero. Praticamente Lucas decise, o i vari sceneggiatori che lavorarono in Droids, fra cui un certo Poldini, il patron di tutta la DC animata attuale, e uno che veniva dalla scuola della Filmation, che altra casa mica da ridere. Oltretutto, la Nelvana faceva vera animazione, non animazione ripetuta e riciclata come faceva per esempio la Filmation, che era americana. Loro veramente si mettevano lì e non esisteva una sequenza uguale all'altra. Scelsero di non avere di avere solamente due personaggi ricorrenti e il resto spaziare tranquillamente. Gli venne dato completamente carta bianca. Peccato che all'epoca Lucas pensava, dice, vabbè, vado con Guerre Stellari, è sicuro. Il network che aveva commissionato alla fine la serie, l'ABC, oppose dei problemi. Droids era troppo Guerre Stellari. Non sto scherzando, dissero veramente così. Le storie fanno troppo Guerre Stellari. Soprattutto, la violenza era permesso all'epoca per i cartoni animati, al massimo uno spintone. Le spade non dovevano colpire nessuno. E soprattutto c'erano delle cose abominevoli come il principio dei vari comitati che si lamentavano della violenza. Considerate che questa serie andava nello stesso slot in cui andava Mio Mini Pony, i Puffi, che avevano slot commerciali impressionanti. Loro arrivavano alle 6 del mattino, perché è vero che tu hai comprato lo slot del mattino, però a seconda di come poteva, di quanto pagava, venivi più o meno spinto. Da una parte c'era Hanna-Barbera, che era praticamente monopolizzatore, dall'altra Nelvana, oltretutto canadese, che vogliono questi canadesi. Peccato che tecnicamente la serie era notevolmente superiore. Vai avanti, scusa. Tra l'altro, Lucas non era scemo, aveva già predisposto la serie di giocattoli. Questa serie, tra l'altro, come qualità, era superiore alla serie di Guerre Stellari effettiva, perché era pensata per... Mentre i pupazzetti per Guerre Stellari erano sì fatti bene, questi dovevano avere a che fare con un mercato molto più esigente della media, cioè i bambini del sabato mattina, che compravano, però avevano... Tra l'altro, per alcuni personaggi si vede chiaramente l'influenza di Mebiu nel design generale. Avanti, per favore. La seconda serie, cercando di sfruttare la fama, in buona parte immeritata degli Ewok, se qualcuno di voi ha visto i due film, lo dica subito, io negherò di conoscerlo. Praticamente si pensò, ok, Droids è la parte avventurosa, dobbiamo cercare di monopolizzare, vista la presenza anche della distinta concorrenza, cioè Puffi, Mio Mini Pony, compagnia bella, ok, cerchiamo di buttarci su qualcosa di più diciamo, facile a quest'altri. Per la cronaca, Droids e Ewoks andavano insieme, avevano comprato un intero slot in cui partiva prima uno e poi l'altro, o alternati. Era un uso comune all'epoca. Adesso un po' di meno, diciamo, adesso si ricorre a questi trucchi semplicemente quando una delle due serie zoppica un po' e quindi si crea un traino per mandarla in onda. Se Droids era ispirata al lavoro di Mebiu, nel caso per Ewoks si scelsero influenze più... No, è proprio fa schifo l'immagine. Si provò con influenze un po' più favolistiche. Si pensò a Pogo, serie a fumetti americana, oppure a Carl Bax, al lavoro sui paperi. Dare una impronta un po' più favolistica. Infatti, gli Ewoks fondamentalmente di background nel film si sa poco e niente. Si pensò, ok, è una tribù, è una struttura tribale, quindi i vari personaggi, fra cui Wicket, che è ripreso direttamente dal film, l'unico tra l'altro a essere ripreso, è un aspirante guerriero e ha una serie di personaggi che hanno la sua stessa età e vivranno queste avventure sulla luna boscosa di Endor, fra cui la figlia del capo, ovviamente la parte romantica che deve esserci, l'aspirante sciamano. Gli Ewok hanno una religione di stampo sciamanico, si sa poco nella serie, però danno comunque questa impronta. Tra l'altro abbiamo il capo e l'altro Ewok, che è lo sciamano, che sono chi controllano la struttura struttura tribale. Vai avanti. La preparazione stessa, tutta l'impostazione, avevano comunque una grafica che richiamava la grafica classica dei Guerre Stellari. Anche Droids aveva sempre questo rettangolo stondato, solo che all'interno si dava una grafica differente per il tipo di animazione, mentre questo è più stondato, è più morbido come tratto, però non è fanciullesco, non è più vicino alla Disney come struttura. Ricordatevi che in questi anni la Disney stava arretrando dal mercato televisivo. Si stava ancora leccando le ferite, doveva ancora arrivare DuckTales. Quindi non aveva una grossa presa. Dagli anni 70 sul mercato televisivo, a parte alcuni speciali, non aveva una grossa predominanza. Infatti Filmation, Nelvana, Hanna-Barbera erano più potenti da quel punto di vista. Tra l'altro... questa serie è molto più vicina a un'impostazione all'Hanna-Barbera, alla Dick, altra ditta dell'epoca, tuttora esistente. La Dick, per la cronaca, fece una partnership con la Nelvana per produrre gli Spector Gadget, che era di quegli anni. La Nelvana è fondamentalmente una delle case principali che produsse gli Spector Gadget. Produsse all'epoca la serie su Pippi Calze Lunghe. Era specializzata in resoconti da libri famosi per ragazzi e produzione di serie, oppure adattamenti di film famosi. Purtroppo gli ascolti consentirono alle due serie, sia Droids che... vai avanti, scusa. Qui abbiamo tutta una galleria. Questa era effettivamente la grafica che si aveva all'interno dell'animazione. Vai avanti. Tra l'altro... per la serie, ovviamente, servivano dei cattivi. Venne scelto un gruppo di Idulok, un gruppo di altri alieni presenti di autoctoni presenti sulla luna boscosa di Endor, che erano gli antagonisti. Una struttura ancora più tribale degli Ewok stessi, e che ovviamente servivano perché bisognava fare i gadget. Servivano per avere dei cattivi. Però dei cattivi comunque con un'impostazione interessante. Questo distinto signore era... voi vi siete mai chiesti, ok, la luna boscosa di Endor, ma Endor, gli abitanti? Giganti. È l'unica produzione Lucas in cui si sa come sono fatti gli abitanti di Endor. Perché a un certo punto loro incrociano un cucciolo di questi. Un cucciolo di questi sono circa 15 metri. Avanti, scusa. Tra l'altro potevano approfittare per dare tutta una serie di strutture narrative molto più varie rispetto, per esempio, a Droids, approfittando della parte sciamanica, cioè la strega locale, l'ufficiale imperiale dal nome sfortunato, purtroppo, Katz. Purtroppo, tra l'altro, è uno dei pochi episodi che non è arrivato da noi, chissà perché. È una trilogia che conclude la serie. Non è mai arrivata. Forse perché l'avevano... negli Stati Uniti andò in onda poco, perché c'erano solo le truppe imperiali, è troppo Guerre Stellari. Tra l'altro qui si vedono ancora le influenze comunque dello studio del lavoro di Mebiu. Sono canadesi, hanno una cultura del disegno molto più simile a quella europea, e si vede. Vai avanti. Tra l'altro anche di questa serie vennero fatti giocattoli, di fattura decisamente superiore a tanta roba dell'epoca. Vai avanti. La Lucas, anni dopo, decise di... Ah, bella, la serie degli Ewoks, bene. A ridosso di episodio 1 venne fatta la riedizione in cui compaiono Tibo, Manta, che le versioni Ewoks in canone dei personaggi della serie. Avanti. Allora, l'85, l'anno di produzione di queste serie, segna l'arresto dell'animazione in casa Lucas. La Lucas decide di non tentare più, o meglio, quel piccola compagnia che era all'epoca, ci riprova nel 2003. Perché? Ormai aveva una potenza tale economica da poter creare un suo studio d'animazione, la Lucas Animation, che esiste tuttora, e quindi tentano la strada della produzione autonoma. E lo chiedono a una superstar dell'epoca. Esatto. Gany, non lo so pronunciare. Gany Tartarovsky, qualcosa del genere. L'autore di Super Kick, Samurai Jack, infatti la grafica è molto simile. La serie, vai avanti, scusa. L'impostazione generale è bidimensionale, non ha toni di sfumature, né ombre, perché non serviva. L'animazione di quegli anni era figlia dell'animazione dei Cartoon Network degli anni 90, quindi era comunque forme spigolose, facili da animare, molto dinamiche. Ne approfitta la Lucas per utilizzare Clone Wars come primo esperimento. Clone Wars era una serie che doveva segnare la transizione fra episodio 2 e episodio 3. Infatti Clone Wars finisce, questa del 2003, esattamente quando inizia episodio 3. L'ultima stagione, sono tre stagioni in tutto, le prime due hanno episodi da 2-3 minuti, piccoli, prende dei flash. L'ultima stagione ha episodi da 5 minuti che finiscono con il rapimento del cancelliere Palpatine e portato sulla nave di Grievous. Esattamente un'introduzione pura e semplice. Avanti. Ne approfittano per introdurre tutta una serie di personaggi. Durge, il cacciatore di taglie mutaforma, Asajj Ventress, che tornerà più avanti. L'animazione è molto, soprattutto in generale, la serie serve per poter espandere tranquillamente l'universo senza dover spendere troppo. E soprattutto porta avanti quello che poi ai giorni nostri verrà considerato la prima trilogia non è Guerre Stellari. Perché? Perché con Clone Wars si vede chiaramente che la trilogia dei prequel è più fantascienza che fantasy, che è la struttura base di Guerre Stellari. Qui hanno proprio deviato, anche perché ha una struttura corale, non c'è un personaggio principale, o meglio c'è un personaggio che compare la maggior parte degli episodi, ma per esempio c'è un episodio divertentissimo in cui si vede Mace Windu che da solo tira giù un intero pianeta di droidi, semplicemente con la spada laser, fermandosi a un certo punto un bimbo gli porge una bibita, quello che è, lui beve, sorride e poi torna alla carica con un salto Jedi. Sborone da morire, però è nel personaggio. Avanti, per favore. Questa è da quell'episodio. Per la cronaca, in Clone Wars praticamente non ci sono quasi dialoghi, tranne poche sequenze. Però hai comunque dei momenti di bella animazione del genere. Avanti, per favore. E tra l'altro, una cosa interessante, vi siete mai chiesti perché fra episodio 2 e episodio 3 quella cosa terribile di Anakin Skywalker, parlo dell'attore, cambia completamente aspetto. In Clone Wars viene spiegato il perché. Perché ha tutta una serie di problemi deliri mistici in cui vede il suo futuro come un tizio con l'asma, fra cui la famosa ferita sull'occhio, che non si capisce da dove diavolo venga, in Clone Wars si vede. Avanti. Infatti, qui, tra l'altro, c'è un recupero con la grafica di alcuni personaggi. Questo è proprio uno degli episodi conclusivi di Clone Wars, in cui c'è lui che ha sto delirio mistico su sto pianeta di esseri stranissimi, in cui vede, ah, io diventerò quello che rimarrà famoso per avere tutti i gadget possibili e immaginabili, fondamentalmente. Avanti. Tra l'altro ci sono la grafica è interessante perché ridisegna alcuni personaggi in maniera bizzarra. Soprattutto, questa foto potevo anche non metterla, perché però quella versione di Anakin Skywalker da piccolo vale solamente lo sforzo. Liam Neeson è sputato, fondamentalmente. Pur essendo, perché, se fate caso, non ci sono ombreggiature, non c'è niente di quello che è i canoni anche del periodo. Almeno un ordine di ombre di solito c'era. Non serviva in questo caso. Prego. Ora, iniziamo nel 2005. Anche la Lego dice, ho la licenza, ci provo. La Lucasfilm ha detto, bene, ti faccio l'animazione, non è un problema. Fa un passo falso terrificante. I volti. Se voi vedete Revenge of the Brick, film del 2005, gratuito tra l'altro, e ce l'ho dopo in serata, possiamo anche vederlo, innanzitutto non ha dialoghi e ha queste figure demoniache, perché questi animati sembrano veramente gremlins, qualcosa del genere. Purtroppo la grafica dei personaggi in Lego non si presta a avere questa animazione. Tra l'altro questo è il famoso filmato che ha dato i Natali alla conclusione con Darth Vader, con l'orchestra dei cloni. Quel pezzo è famosissimo, sono i titoli di coda di questo speciale. Avanti. Conclusasi, questo è nel 2008, conclusasi l'esperienza di Clone Wars con Tartakovsky, si pensa, ma se volessimo, idea di Lucas, vediamo un po' se vi ricorda qualcosa, ma se volessimo rifarla, ormai Lucas c'ha il vizio di rifare le cose sue, è inutile, e si pensò, ok, però facciamola in 3D, sempre perché Lucas, CGI, sì, l'altra era animazione, era parzialmente animazione tradizionale, perché tutti gli oggetti in movimento, l'astronave era CGI travestita, né più né meno, era cartoon render ritoccato pesantemente, perché di solito si vede. Quindi disse, ok, prendiamo un'impostazione grafica simile alla serie del 2003 e facciamola in 3D. Soprattutto per un motivo, e questo ci si accorge guardando i giocattoli, perché ovviamente questa serie ha un'enorme produzione di giocattoli. Realizzarla in 3D significava ottenere di base già prende la versione RAW del mold del pupazzo. Bastava semplicemente preparare gli snodi. Sì, ma d'altronde la Lucas è famosa per essere una delle poche compagnie in tutto il mondo a aver depositato il brevetto della geometria, perché si può fare, depositare una geometria si può, di tutti i suoi personaggi e di tutti i suoi oggetti. È l'unica compagnia. E infatti hanno concesso di stampare i bustini di Yoda che vedete nelle stampante 3D, perché altrimenti sarebbero ammazzate. Clone Wars inizia in maniera trionfale, fondamentalmente. Inizia con un film. È effettivamente un film, il pilota. La trama è semplice. Durante la guerra dei cloni ad Anakin viene affibbiato un nuovo Padawan, Ahsoka Tano, personaggio scritto e pensato come la figlia di Lucas stesso. E all'epoca qualcuno disse, ma sapendo che fine fanno i Jedi, non è molto simpatica la cosa. In seguito ci metteranno riparo. Avanti, per favore. Praticamente Clone Wars mette insieme un bel gruppo di sceneggiatori, gente che proveniva sia da Nickelodeon che da Cartoon Network, e parte di quelli che lavorarono come registi a Avatar The Last Airbender, serie della Nickelodeon, in particolare Dave Filoni. Il tizio lo riconoscete in tutte le interviste perché lui c'ha sto cappello da cowboy, non potete sbagliare. Ed è il script supervisor, in seguito director supervisor, in seguito ha cambiato titoli 2 o 3 volte, ma è sempre stato lui, no, la serie. La serie ufficialmente si compone di 6 stagioni, ce ne sarebbe una 7ª. La 7ª però è stata tagliata perché è finita, la serie è stata chiusa a ridosso dell'acquisizione da parte di Disney. Molti pensarono perché alla Disney non interessava. No, effettivamente il motivo non era quello. Va avanti, scusa. Praticamente la serie è antologica dal punto di vista narrativo. Si muove per archi di episodi, di solito 3 episodi, ma anche 5 in alcuni casi, soprattutto nelle stagioni dopo la 4, in cui si prendeva un punto della storia, si faceva un piccolo incipit narrato all'inizio con il generale Skywalker si trova sul pianeta son cavolo dove a fare questo perché quello è stato catturato e loro sono andati. Pa! Subito nell'azione. Senza bisogno di introduzione, senza niente. Anche perché ci sono i film, lo sai la guerra dei cloni come è iniziata, lo sai, non rompere, questi sono flash all'interno della storia. E possono sviluppare tutta una serie di personaggi. Ci sono interi personaggi in cui ci sono semplicemente i cloni, episodi in cui ci sono solamente i cloni che hanno a che fare. Va avanti. Possono approfondire, c'è una bellissima serie di 5 episodi in cui si sa Grievous come diavolo è diventato Grievous. E perché è Grievous? E soprattutto perché c'è la morte con Obi-Wan, che è il motivo per cui lui sta con l'asma fondamentalmente. In uno scontro Obi-Wan pensò, dice, ah bella la cassatura cica metallica, gliela contorta con la forza, e lui diciamo che se l'è legata al dito, anche perché è uno dei pochi pezzi di ciccia che gli erano rimasti, no? Oggettivamente. Avanti. Tra l'altro ci sono episodi divertentissimi anche come citazione, tipo... nella quinta stagione c'è la battaglia di Calamari. Mon Calamari viene invaso e ci sono le truppe dei cloni che armate per un pianeta interamente marino, che non hanno degli effetti bellissimi, no, dal punto di vista bellico, però in compenso subiscono l'onta peggiore, essere aiutati da una guarnigione Gungan portata lì appositamente. E oltretutto c'è una citazione, un omaggio, perché il pianeta è marino. Chi è il delegato dei separatisti? È un Carcharodon, la specie, e c'è, vedi, questa specie di squalo che praticamente è il braccio destro sul pianeta del Conte Dugo e viene ucciso. Ve lo dico come spoiler perché tanto... Fondamentalmente gli finisce una specie di granata in bocca e lo fanno fuori come nello squalo. La sequenza è esattamente quella e tu stai lì a ridere perché è divertente. Ormai sono arrivati, tra l'altro ci sono episodi in cui si vedono dei Jedi passare al lato oscuro su pianeti specifici. Senso, si sono veramente divertiti a esplorare tutti gli aspetti possibili dell'ambientazione. Avanti. Introducono finalmente i Mandaloriani, che uno li sa, l'hai sempre sentito nominare come Boba Fett, non sapevi mai, sapevi che aspettavano le armature. In Clone Wars si vede il pianeta, si capisce perché sono così rompiscatole, perché hanno una struttura sociale per cui sono divisi in clan e nessuno guarda. Fondamentalmente la struttura sociale mandaloriana è molto simile a un condominio italiano. Tutti si guardano in cagnesco, a prescindere. Oltre al fatto che ce l'hanno a morte con i Jedi per vari motivi. Avanti. Approfondisce la parte dei cacciatori di taglie con vari personaggi che erano comparsi sullo sfondo, semplicemente. Lei, se vi ricordate, è in episodio 1, si vede sullo sfondo, a malapena. Bosk compare, ma fondamentalmente ha sempre fatto il Trandoshan laggiù, ha sempre fatto la figura del perfetto idiota. Avanti. tornano vecchie facce. Non rompete con lo spoiler. Viene spiegato il come diavolo fa a tornare lui. Il perché è leggermente contrariato con Obi-Wan per la serie. In questa produzione Obi-Wan sembra attirarsi le rogne da chiunque. Lui è sempre quello gentile. Anakin è il combina guai, quello che arriva, procede in linea retta, spacca tutto, ma mezza galassia cerca Obi-Wan per vari motivi. Lui diciamo che lo sappiamo per quali motivi. Tra l'altro lui è al centro di una storia con il fratello che lo va a cercare e scopriamo che nella sua specie cambiano colore dei tatuaggi probabilmente, non viene spiegato bene, e si viene approfondita tutta la parte mistica del lato oscuro della forza, c'è tutta una lunga storia con delle streghe, della forza e compagnia bella, però hanno la possibilità di scrivere e aumentare a dismisura... No, o meglio, non sconfessano l'esistenza dei midichlorian, però i midichlorian li usano per dire ok, noi sappiamo come quantificare con degli strumenti la forza per la presenza dei midichlorian, ma la forza è un'emanazione di altro. Ci sono tante altre cose che non sappiamo. Lo stesso Yoda si trova al centro di una trama per cui lui scopre cose nuove sulla forza, che gli sono sconosciute. Durante la produzione la Lego torna alla carica con un nuovo speciale, alla ricerca di R2-D2. Anche questo è scaricabile gratuitamente, non c'è problema. In cui praticamente è uno speciale in cui R2-D2 è scomparso, è ambientato durante Clone Wars, o meglio il periodo, però nel caso della Lego diciamo l'ambientazione... cronologica è molto labile, perché fondamentalmente il fatto che ci sia Anakin in giro non nega di far vedere passare Luke Skywalker o altri personaggi o avanti o lo speciale The Bomb and Bounty, speciale senza dialogo minimamente, in cui Darth Vader durante un assalto finisce a zampa all'aria, praticamente si rompe una gamba o quello che è a causa di questo. Non si sa se sia Jar Jar o meno, non interessa, è un Gungan. E paga Boba Fett per uccidere questo Gungan. Non ci riuscirà con esiti catastrofici. Avanti. Ovviamente, non contenti, insistono e creano una delle cose più divertenti della serie. The Empire Strike Out. Ovvero, i due Skywalker uno contro l'altro. Arrivano a punti di idiozia, tra l'altro, uno contro l'altro, perché l'imperatore, stufo dei fallimenti di Darth Vader, decide di richiamare Darth Maul, che ovviamente arriva facendo lo sborone perché lui ha molte più lame del successore sulla spada laser, e a che Darth Vader decide, no, basta, andrò a catturare finalmente Skywalker. Catastrofe. Perché arrivano a punti, fondamentalmente la trama inizia con l'imperatore fa, basta, la morte nera è stata distrutta, dobbiamo porvi rimedio, piano B, e si vede loro, plancia di Imperial Star Destroyer, un'enorme scatola davanti ai finestrini, la scatola si vede, la confezione è la scatola della morte nera, il set Lego, che viene aperto e iniziano a rimontare la morte nera. Questa è la base. Queste serie sono divertentissime, soprattutto perché uno, come scrittura, è molto veloce, divertente, ma hanno dei sottotesti per cui i fan ridono. Tipo, in Empire Strike Out, a un certo punto, c'è i fan geek, soprattutto, Luke viene inseguito da degli assaltatori e su Tatooine distrae questi assaltatori dicendo ah guardate quelli sono i droidi che state cercando, questi si girano e c'è un Twi'lek che vende telefonini. Purtroppo si perde un po' in italiano, ma in originale dice vabbè siete dei cazzari, ditelo. Avanti. Ovviamente contenti della cosa, decidono di puntare su uno dei personaggi che nella versione Lego saranno praticamente dei cardini della narrazione, Yoda, con la minaccia del Padawan. La storia prende il via da Yoda che deve accompagnare, o meglio, viene incassato ad accompagnare in gita dei giovani Padawan, con tanto di pulmino a forma d'astronave, che parte davanti al Senato Galattico, e finiscono in una serie di avventure allucinanti. Tra l'altro, incontrando poi questo ragazzo che non conoscono bene chi sia, questo certo Ian, che in origine aveva il nome cambiato in Han, a un certo punto poi si scopre che effettivamente è il giovane Solo. Però per assurdo, la storpiatura del nome, per non farlo riconoscere, in italiano non regge, perché la storpiatura che hanno dato nell'adattamento italiano, per cui hanno dovuto inventarsi di invertire i due nomi all'inizio. E alla fine, tra l'altro, questa darà il via alla serie effettiva che verrà prodotta in seguito, sono le cronache di Yoda. Una miniserie di 6 episodi deliranti, con... Tra l'altro, le produzioni Lego sono contraddistinte da una serie di cose allucinanti, tipo il cartello stile Las Vegas sul palazzo di Jabba. Questo è il pulmino che usano i giovani Padawan. Avanti. Poi arriviamo a una serie che non avete visto, perché nel 2013, con l'acquisizione della Disney, la Disney decise di evitare il sovraffollamento di serie. Quindi pensarono, ok, quante serie abbiamo in produzione adesso? 2? 3 con la Lego? Ok. Star Wars The Tour, fatta in collaborazione con gli stessi, queste sono sempre produzioni Lucasfilm Animation, però questa venne fatta in collaborazione con gli autori di Robo Chicken, la Stupid Monkey, che è la casa produttrice, Seth Green e compagnia, insomma. Decisero, ok, questa serie rimane da parte perché dobbiamo spingere quello che rimane di Clone Wars, che deve essere chiusa, la chiusero con una miniserie, le missioni perdute, per troncare, per poi lanciare Rebels, fatta sempre dagli stessi. E Star Wars The Tours si basava su un concetto più simile ai vecchi... sia a Robo Chicken che alle vecchie animazioni Nickelodeon o di Cartoon Network, ovvero, avanti, la commedia. Prendevano i personaggi, li deformavano e gli facevano fare gli scemi. Tra l'altro, questa serie adesso è disponibile, almeno il trailer e i primi 6 estratti, in rete liberamente. Questa serie ha più di 20 episodi già preparati e una 60ina di copioni già approvati. Stanno lì, semplicemente devono entrare in produzione. Avanti. Con versioni deformate dei vari personaggi. E parallelamente la Lego continua a produrre. Ora, se ci fate caso, qui compare il marchio, però in The Yoda Chronicles, che ha 2 stagioni in tutto, nella seconda stagione il termine Lego viene tolto. Perché con l'acquisizione di Lucasfilm da parte della Disney, la Lego ha detto, no, aspetta, calma, io ho un contratto con la Lucasfilm per i giocattoli e per una serie di accordi ho fatto l'animazione. Però io adesso con Disney non ho accordi. Quindi, per questione di opportunità, venne tolto il logo. Qui compare ancora perché è la prima stagione. Perché qui, in questo caso, in Yoda Chronicles, si parte da, a parte dalla parodia espressa nei titoli dei vari episodi, perché partono dal presupposto che a un certo punto l'imperatore, che è stufo, o meglio, l'imperatore no, perché era ancora ai tempi della guerra dei cloni, è stufo, Lord Sidious è stufo dei continui fallimenti, e quindi decide di andare sul camino e produrre dei Sith, con esiti ridicoli. Perché poi crea questo, mi pare Jack si chiama, adesso non mi ricordo, che è questo Stormtrooper pompato con la forza. Perché il piano è, rubiamo i cristalli delle spade dei Padawan, quelli dell'episodio prima, e ci facciamo questo mega cristallone con cui alimentiamo la clonatrice sul camino. effetti catastrofici e soprattutto divertenti da vedere. Avanti. La serie ovviamente nella seconda stagione dei New Yoda Chronicles perde il marchio Lego. Non per espressa ostilità, però in attesa di stabilizzare bene la questione. Avanti. In mezzo ci sta lo speciale. Si parlava prima, i crossover, sì, ci sono. Una serie di Disney XD, Phineas e Ferb, che andava molto bene e che ha chiuso tra l'altro l'anno scorso, decisero di produrre due speciali di crossover, uno con la Marvel e uno con Star Wars. Lo speciale di Star Wars è praticamente, parte dal presupposto che noi sappiamo tutto di quello che è successo durante episodio 4? Sì. No, viene spiegato nella scritta iniziale, viene chiamato episodio 4A, in cui spiegano alcune cose, tipo perché Obi-Wan a un certo punto nella Morte Nera gironzolando si gira come se avesse sentito qualcuno. Nell'animazione qui si vede l'altro personaggio che conosce Obi-Wan che passa nel corridoio sotto. Oppure il cattivo della storia che è un Darth di bassissimo livello che cerca di diventare un potente signore dei Sith tramite speculazioni edilizie, solo che gli va male perché compra dice ho comprato questa proprietà terriera su Alderaan, guarda le azioni che si vede da fuori, buah, perché calano? È tutto durante episodio 4. Tra l'altro i personaggi vivono, sono i vicini di casa di Skywalker su Tatooine e loro sono contentissimi di vivere su Tatooine, lo adorano, non vorrebbero andarsene per nessun motivo, non capiscono perché Skywalker rompa tanto le scatole con questa storia. E tra l'altro c'è un altro personaggio che incrocia Han Solo durante prima del combattimento finale, quando Han Solo se ne va, e tutti si chiedono ma perché Han Solo alla fine ci ripensa e torna? C'è la discussione, il perché. Avanti. Infatti ci sono tutta una serie di riferimenti fra loro che si trovano nella sequenza del ponte retrattile e in fondo si vede Leia e Luke che passano. È tutto così l'episodio. Loro mantengono il cliché, scappano e si ritrovano l'attacco ribelle. Mantengono i cliché della propria serie, però con questo succede, vedi cosa succede sullo sfondo. Avanti. Tra l'altro ci sono un paio di belle canzoni, tra cui una scena che fa ridere tantissimo all'inizio. Perry Ornitorinco, che è uno dei personaggi della storia, lui è quello che ha effettivamente rubato i piani della Morte Nera, li consegna alla principessa Leia. La principessa Leia fa ok, mi metto via. Poi si gira, Perry, scusa, scansati che nell'inquadratura ci devo essere solamente io. Questo lo dice. E rifanno la scena. Avanti. Tra l'altro ci sono una serie di citazioni. Loro vanno a comprare roba da Watto. E tutta una serie. Trovano questi oggetti stranissimi e dici, ma cosa diavolo sarà? Tra l'altro si scopre che i piani della Morte Nera sono in realtà un'invenzione di Darth Smith, il cattivo della storia, che l'aveva creato come uno schiaccianoci. Era un affare che era grosso così, cioè io non capisco perché l'hanno ingigantito così tanto, per fare che? Non esistono noci di quelle dimensioni. Tra l'altro, uno dei prerogativi del personaggio nella sua serie originale, il dottor Doofenshmirtz, è quello di creare tutta una serie di oggetti che hanno sempre un bottone dell'autodistruzione. Che cos'ha la Morte Nera esposto? Esatto. È proprio un lavoro di sceneggiatura divertente del appassionato di Guerre Stellari che riesce a insinuarsi nella storia creando qualcosa di piacevole, che soprattutto alla fine dei titoli di testa c'è l'avvertimento: oh, non vi preoccupate, non è canon, lo dicono espressamente. Avanti. Tra l'altro ci sono cose del genere durante tutta l'animazione. Avanti. E veniamo ai giorni nostri. Rebels, il primo tentativo Disney effettivo di creare una storia, di creare una serie. Molti la ditarono come serie bambinesca, un modo di sfruttare tutto questo prima che andasse in onda. Attualmente Rebels conta due stagioni, la terza è già stata confermata. Fondamentalmente Rebels va a coprire quello che you know, nelle intenzioni di una vecchia idea per una storia sarebbe stato un live action sulla ribellione all'interno, partendo da un pianeta sperduto con una base imperiale e un piccolo gruppetto di gente che si mette insieme per fare qualcosa, recuperando un Jedi scampato alla guerra dei cloni. Tra l'altro ci sono svariati episodi in cui si capisce lui era Padawan all'epoca e perché, per come questo è successo. Una mandaloriana, perché fa figo. Un droide. Adesso non mi ricordo, è una classe C1. Tra l'altro, cosa divertentissima dal punto di vista dei fan, soprattutto di quelli italiani, perché uno pensa, ah, è un'unità R2. No, la sua classe è C1, che è il nome posticcio che gli abbiamo dato in Italia a quel tipo di droide. Mentre le classi R2, dalla R1 alla R9, sono tutta un'altra cosa. E come viene descritto il personaggio, in generale Dave Filoni, che torna come supervisor di tutta la produzione, dice, ok, immaginatevi che le unità R2 siano dei cani servizievoli, fedeli, e non ha mai visto R2-D2, che è la vera carogna di episodio 7, per conto mio. C1, non mi pare C1, P100, qualcosa del genere, viene descritto come un gatto. Ed è vero, è uno stronzo. Vede gli altri in difficoltà, lui si mette in salvo direttamente, non ha problemi. E, tra l'altro, la serie inizia con il classico episodio con le origini, il perché e il percone di alcuni personaggi. Uno dice, vabbè, fino a metà stagione, dice, strano, non sa di carne né di pesce. Da metà stagione in poi cominciano, compare un... perché praticamente Ezra, il protagonista, comincia ad avvertire delle capacità Jedi. E il Jedi, Kanan, decide, ok, cerco di addestrarlo io. Parallelamente cominciano a comparire degli individui come l'Inquisitore, non si sa il nome, è l'Inquisitore. Perché si scopre di background che l'imperatore, con tutto che non... Ok, abbiamo fatto fuori tutti i Jedi, però non si sa mai, e si è creato un corpo specifico che va cercando i Jedi in giro per la galassia. O perlomeno va cercando la gente che dimostra capacità nella forza, mettendo tutta una serie di dubbi, del classico meccanismo per inserire un elemento e andare avanti su quella linea narrativa. Fino al punto di... Avanti. Questo ovviamente è... Tra l'altro lui è Jason Isaac in originale, Lucius Malfoy, mica un attoruncolo, fa la fine da cretino esattamente come Lucius Malfoy, per carità, però ha una spada veramente bella. Avanti. Ci sono alcuni ritorni famosi, perché ovviamente il periodo temporale è quello, quindi perché non mettere in mezzo Tarkin? Avanti. Con la sua voce originale, tra l'altro. Lando Calrissian torna come personaggio ricorrente, che truffa la squadra di personaggi che nel frattempo si è riunita in una sorta di cellula embrionale di ribellione, che risponde a un individuo chiamato Fulcron, che funge da coordinazione con varie cellule ribelli. Più avanti si scoprirà che a manovrare tutto, tra l'altro compaiono R2-D2, C3PO, variati altri personaggi che fungono da emissari di un misterioso individuo di Alderaan che sta cominciando a tastare il terreno per vedere di formare una... ovviamente Bail Organa, il personaggio, che comparirà anche lui. La bellezza di questa serie, almeno da questo punto di vista, è il recupero di personaggi da tutta l'ambientazione, unendoli senza forzare troppo la mano. E avanti. Restituendo il gusto soprattutto delle inquadrature. È vero, questa serie discende direttamente da Clone Wars, però riprende una struttura visiva più simile alla trilogia originale. È fondamentalmente la quadratura del cerchio da questo punto di vista. Certo, non è perfetta, però quantomeno, diciamo, vuoi avere l'interrogatorio con Tarkin lì? Oh, figo, avanti. con ritorni eccellenti da Clone Wars, di personaggi creduti morti all'epoca, che invece fungono da motori per altre storie, perché poi nella seconda stagione si decide di far partire direttamente la struttura embrionale della ribellione. E quindi ci si comincia a organizzare, avanti. E tornare certa gente, con tanto di scontro di cui, da cui si salvano. Tra l'altro lo scontro con Darth Vader è molto bello, perché praticamente lui non si muove quasi e li mette in difficoltà. Lui, praticamente questi due sono terrorizzati dal gli scaricano addosso degli AT-ST, di tutto, lui dopo un po' si muove e continua ad avanzare. Ed è impressionante, soprattutto l'arrivo, perché praticamente Darth Vader entra in scena con Tarkin e dice: ok, l'imperatore ha mandato qualcuno per risolvere il problema. E si vede uno shuttle Lambda che arriva, si sente in lontananza solamente l'inizio del respiratore. E tu dici: cavolo. E lui che esce da, e finisce così la prima stagione. Oh, avanti. Ovviamente recuperano anche personaggi, questo è il Capitano Rex, della 501esima Cloni. Tra l'altro la serie ha degli aspetti divertenti dal punto di vista anche filologico interno al fandom di Guerre Stellari, perché per esempio sia Kanan, il Jedi, che non mi ricordo mai, l'Assat, sono praticamente recuperi del design di alcuni personaggi storici. Lui era Chewbacca nelle prime bozze, e lui compare come una delle prime bozze di Skywalker in un episodio in cui prendono il classico bus interplanetario, seduto accanto a lui o un posto dietro ci stava la versione originale di Han Solo. Si divertono a fare queste citazioni. A un certo punto gli imperiali utilizzano un trasporto prigionieri, in cui i prigionieri sono bloccati fuori praticamente fino all'altezza del busto. Quello era un giocattolo ideato dalla Kenner nella prima serie, che non è mai, nel senso, la Kenner aveva un minimo di flessibilità per produrre giocattoli, anche se non comparivano su schermo. Sono andati a riprendere quell'oggetto, oppure nella seconda stagione compare un incrociatore stellare sperimentale che ha dei campi gravitazionali che permettono di estrarre le navi dall'iperspazio. Questa nave, una classe Interdictor, compariva nei vecchi manuali del gioco di ruolo della Western Games. Io l'ho affrontata in partita. Uno stronzo da morire, quella nave. È l'equivalente del rugginofago di D&D, fondamentalmente. Un bastardo. Avanti. Nella seconda stagione compare anche personaggi giovani, controparti giovani di personaggi. Secondo voi chi è? Lei ha barato. Comunque sì, compare questa principessa Leia, che effettivamente ha il caratterino gentile di episodio 4. Lei fondamentalmente da sola riesce a prendere in giro un'intera guarnigione di Stormtrooper. Non è che ci vogliamo tanto. Però fondamentalmente senza di lei in quel caso la ribellione sarebbe stata completamente sconfitta. Avanti. E arriviamo all'ultimo produzione in ordine di tempo. Sempre Lego. Hanno rimesso il marchio perché hanno chiarito finalmente i problemi con la Disney. Qualcuno dice perché la Disney ha detto: benissimo, non è un problema, quante licenze vuoi? E in Danimarca hanno detto: didin didin. Quindi hanno detto: ok, sì, si può fare. Questa miniserie è divertentissima, prende parte dal presupposto che ci troviamo alla fine di episodio 6, durante i festeggiamenti. A un certo punto qualcuno dice a C-3PO: ma tu chi sei? Dici: ma come, io sono il droide che stava presente sempre lì, io ho visto tutto, ho visto la guerra dei cloni, ho visto qualsiasi cosa. Ok, è una delle cose che gli dicono. A un certo punto dice: sì, però non ho memoria di tutti gli eventi. In quel momento R2D2 fa una delle cose più stronze, tira fuori un chip di memoria e fa: ah, questa è la memoria che stai cercando? Ah, ce l'avevi tu? Questo, unito a tante altre cose, fa di R2D2 la vera carogna dietro a tutta la macchinazione di Guerre Stellari, ricordiamocelo. A quel punto, dei cinque episodi che compaiono compongono la miniserie, la struttura è: il droide protocollare racconta la sua versione di tutti i film, come sono andate le cose secondo lui, in versioni estremamente stringate, però stai lì e ridi, soprattutto il fan ride, perché ci sono una serie di citazioni, elementi, addirittura loro fanno riferimento alla serie Rebels, che nel frattempo giustamente sono usciti i giocattoli, quindi la Lego ha detto, vabbè, non è, ormai ce l'ho, che fa, non li uso. E oltretutto all'interno c'è tutto una sottotrama per cui R2-D2 per l'ennesima volta viene rapito, non si sa da chi, non vi dirò nulla, però è da questo signore qui. E C-3PO parte al soccorso del droide mancante insieme a un compagno d'avventura a cui viene rubata Bessie, mi pare, un'astronave, un nuovo caccia fiammante che prende l'ammiraglio Akbar. Tutta la storia, cioè lui e ammiraglio Akbar che fa oddio la mia Bessie, e gli rubano questa nave. La cosa è divertente soprattutto per un fan. La storia è uno specialino fondamentalmente per bambini, però dal punto di vista del fan stai lì, dice ok, me lo rivedo 2 o 3 volte, soprattutto perché loro soprattutto la Lego si divertono con dettagli del genere. Nessuno ha mai visto un Java senza cappuccio. In un episodio si vede il Java senza cappuccio, gli omini Lego, quelli base. Ok, il Franchini mi dice che è meglio. Vabbè, comunque ho finito. Quindi questa è estremamente stringata. Poi ho comunque svariati filmati interi di questa serie. Quindi, se vogliamo vederci qualcosa, poi un attimo di.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.